Buonasera a tutti. Il punto di cui parliamo adesso è la prima variante a RUE che era stato approvato a fine del 2017. L'oggetto della delibera è l'adozione di variante a RUE intercomunale numero 1, variante di assestamento. Questo è chiaramente un indirizzo, perché è un indirizzo che viene dato, come sempre, al Consiglio dell'URF che l'approverà. Di cosa parliamo? Dopo un anno e qualche mese dall'approvazione del RUE precedente sono emerse alcune esigenze, alcune necessità. Per quanto riguarda il comune di Soarolo, sono due i comuni interessati a questa variante, Soarolo e Casola Valsegno. Per quanto riguarda il comune di Soarolo, i due argomenti trattati sono, in primo luogo, l'articolo 17.2, che sono definiti gli agglomerati edilizi in ambito extraurbano, che in parole povere vengono chiamati borghetti, tempo fa. Nella approvazione precedente del RUE, nella approvazione del fine 2017, era stata mutuata una regolamentazione che era simile a quella di Faenza e non erano state tenute in considerazione alcune caratteristiche che riguardavano soprattutto il comune di Soarolo, cioè la grande quantità di spazio libero che c'è ancora nei borghetti di Soarolo. E questo aveva creato una problematica sulla edificabilità effettiva degli spazi che ci sono rimasti nei borghetti. Diventava estremamente caro costruire nei borghetti. Perché? Perché le leggi regionali, e anche mi risulta nazionali, ma sicuramente regionali, tendono a evitare, esprimono la necessità, vogliono far evitare alle amministrazioni comunali la edificabilità, l'edificazione fuori dal centro abitato. Cioè costruire fuori dal centro abitato è una cosa che anche nella nuova legge regionale è osteggiata dalla Regione Emilia-Romagna. Perché? Perché dalle esperienze precedenti si è visto che costruire degli agglomerati edilizi più o meno grandi in campagna, dove i servizi diventano un po' deficitari, può diventare problematico. Forse a Soarolo questa cosa si è sentita un pelino, forse un po' di meno. Sicuramente a Faenza questa cosa si è sentita, e anche in altre località, dove le persone costruiscono in campagna e poi chiedono servizi che molto difficilmente si possono avere, sostanzialmente. Per venirci incontro, gli uffici tecnici del comune di Faenza hanno mantenuto lo stesso edificabilità, però a fronte di compensazioni, e cioè il meccanismo che il comune si era inventato già 2 anni fa per poter realizzare, per poter dare dei permessi, consentire di fare delle cose che normalmente non sarebbero consentite. O sarebbero osteggiati, cioè sostanzialmente io voglio costruire un po' più di casa, se il RUE me lo permette lo posso fare a fronte di un servizio che do alla cittadinanza. È quello il meccanismo dell'incentivo e della compensazione. Io ti incentivo a fare una cosa, però tu mi compensi, mi dai qualcosa, e questa compensazione generalmente non è fatta in soldi, e cioè io comune ti do un diritto di costruire, ad esempio nei borghetti, una casa, però tu mi dai qualcosa, e non possono essere, e questa è la normalità, non possono essere soldi, perché sarebbe facile questi soldi, no, devono essere un servizio alla cittadinanza, quindi un'opera, quindi allargamento di fasce verdi, progettazione di sismica, valutazione sismica delle scuole, palazzi pubblici, tutte opere che riguardano la comunità. Infatti il RUE precedente, e anche questa variante, tra l'altro ho visto che è fatto con alcune integrazioni, dà una serie di possibilità di compensazione di attività che il cittadino può fare per avere questi diritti. In questo caso qui, specifico dei borghetti, qual era il diritto? Era che chi aveva un lotto di terra completamente libero, per costruirci sopra una casa, doveva fare una compensazione che era molto cara, estremamente cara. La modifica al regolamento non toglie la compensazione, perché sarebbe stato molto problematico affrontarla a livello regionale, ma la riduce molto pesantemente, e cioè ogni singola attività che il cittadino farà e che il regolamento quello ancora valido, da come gli consenti di avere praticamente un po' di terreno. Io pianto, l'esempio classico che ho, pianto un albero, il regolamento mi consente di costruire, da un parametro che non è preciso, un metro cubo, un metro quadrato di superficie. Nel caso dei borghetti viene decuplicato. Quindi io costruisco, metto un albero, ci posso costruire 10 metri quadri di casa mia nei borghetti. Questo riduce molto pesantemente il costo carico del cittadino. Non è stato possibile, ripeto, ridurre, togliere questo parametro, perché andava in contrasto con la legge regionale e probabilmente non sarebbe stato approvato dalla provincia e dalla regione. Leggo testualmente la modifica, che sarà un po'... È l'articolo 29, incentivi, relativamente all'articolo 17.2, che è aree rurali, disciplina specifica, agglomerati residenziali in ambito extraurbano. L'incentivo dice così testualmente: la SUL in ampliamento può estendersi fino al 30%, ampliamento vuol dire quando una casa già esistente. Poi, seconda frase, per ogni unità di intervento è concesso di edificare, oltre alla percentuale riservata agli ampliamenti, compatibilmente alla situazione reale, un solo edificio delle dimensioni massime di 220 metri quadri di superficie coperta per un'altezza massima di 7 metri quadri, 7,5 metri. Poi, questo era come ho scritto prima, è stata aggiunta questa frase, per i primi 100 metri quadri di superficie coperta, che sono due piani, faccio notare, se superficie coperta di 100 metri quadri per 7,5 metri quadri d'altezza, vuol dire che sono due piani. Quindi sono circa 200, poco meno di 200 metri quadri di superficie. Per i primi 100 metri quadri di superficie coperta si applica un fattore moltiplicativo della superficie utile, lorda, riferito a ciascuna azione puntuale di cui l'articolo 30 compensazione, pari a 12 nel caso in cui le azioni puntuali si attuino nell'ambito dello stesso agglomerato, anche qualora nell'articolo 30 siano riferite al centro urbano. 12, io dicevo 10 prima perché hanno voluto mettere questa cosa qui e per me andava bene. E sostanzialmente all'interno, se questa attività la faccio dedicata a Solarolo, diciamo al territorio in completo, vale 10 volte questo parametro, viene moltiplicato 10 volte. Se invece questa attività, questo miglioramento, lo faccio nella zona del borghetto dove vado a costruire, viene applicato un moltiplicatore più alto, 12 volte. Quindi devo costruire di meno e vengo facilitato ulteriormente. Vengo stimolato a costruire questa attività, a fare questa attività nella zona dove abito, cosa che non sempre è facile da fare, anche questo è chiaro. 10 volte invece 10 nel caso in cui le azioni puntuali si attuano al di fuori del agglomerato. I suddetti fattori sono moltiplicativi e si applicano con riferimento a parametri previsti nell'articolo 30 per aree mobili pubblici, anche qualora le azioni puntuali siano effettuate in aree mobili private, perché escludono un elenco di cose. Questo è il primo punto. Il secondo punto invece riguarda una zona, una cosa puntuale, una scheda puntuale, che era quella di via Padrina, scheda progetto 37 via Padrina in comune di Solarolo, che è la zona famosa per le pecore. Lì c'era una scheda progetta presente nel vecchio PRG che definiva le strade, la quantità di case che si potevano costruire, il bacino di eliminazione, definiva anche che in fondo, giusto per nota, ci poteva fare anche un campo di calcio. Però non è mai stato fatto. Non è mai stato fatto perché a un certo punto quella strada, quella zona è morta. Per facilitare la edificabilità, per stimolare la costruzione di quell'area lì, è stato ridotto in maniera pesante che cosa? La quantità di, o meglio, è stato ridotto, è stata fatta un'operazione fatta così, e cioè è stato mantenuto lo stesso diritto che c'è adesso, ma è stato dato anche un altro diritto, cioè in questa variante c'è scritto, si può... salvo i diritti precedenti, che sono ancora validi, cioè puoi costruire esattamente come prima, però ti do anche il diritto di costruire di meno, e cioè di farmi un progetto, che te lo posso provare, dove costruirai una quantità di case molto inferiori. Questo perché? Perché case inferiori significa puoi costruire meno strade, meno parco, meno bacino di eliminazione e non costruire un campo di calcio in fondo alla strada che non serviva. Noi abbiamo ritenuto che non servisse a nulla. si posso anche leggere. Lo leggo? No, non lo leggo. Quindi andiamo avanti. Questo è la. Poi c'è la variante, quella parte che in caso aveva segno, che io la escluderei. Se ci sono domande.
Prima di tanto chiedo scusa perché non ho silenziato ovviamente il telefono, lo faccio per una questione ovviamente di rispetto, perché volevo dire due cose prima di dare la parola a chi eventualmente la chiede, un po' per integrare il lavoro che le cose che sono state dette dall'assessore, che ringrazio perché ha seguito tecnicamente le cose rapportandosi in maniera abbastanza pressante con gli uffici dell'Unione. Della nostra Unione, nel senso che non esiste solo l'ufficio tecnico di Faenza, ma bisogna che cominciamo a ragionare sull'ufficio dell'Unione. Vi assicuro che questo tipo di variante, che è la numero uno per quanto riguarda i nostri territori, deve essere confrontata con la numero 6 o 7 del comune di Faenza, per dire che abbiamo velocità diverse, però noi oggi veniamo con la variante numero 1, per dire che su questa cosa ci siamo un attimino spesi in relazione anche con gli altri territori, perché era necessario, per un impegno preso e per sanare, io uso questo termine volutamente, una situazione che era di fatto sfuggita nella prima elaborazione del RUE, per sanare questa situazione, si è reso necessario chiedere entro la fine di questa amministrazione almeno l'adozione, per consentire poi che nelle more dei tempi tecnico che va dalla scadenza di questa amministrazione e dall'elezione della nuova amministrazione, ci sia da parte dei tecnici del territorio di fare le osservazioni eventuali ai testi che verranno pubblicati e che a questo punto saranno resi totalmente pubblici. Perché sennò sarebbe stato paradossale che noi oggi avessimo saltato il periodo elettorale, non avessimo fatto varianti, avremmo tecnicamente perso, che non è perso in democrazia, ma avremmo perso comunque 2-3 mesi per poi pubblicare e andare dopo altri 90 giorni a chiedere le varianti. Quindi almeno abbiamo ottimizzato quel tempo, che è un tempo tecnico che può essere sfruttato dalla fine di un'amministrazione all'elezione della nuova, quel tempo può essere utilizzato da parte dei tecnici, che noi abbiamo anche coinvolto i tecnici di Solarolo per una valutazione tecnica di quello che l'amministrazione poteva proporre, e sono stati coinvolti. Poi la scelta è stata fatta dagli uffici, quindi io non so quanto quello che è stato messo in variante sia coerente con ciò che i tecnici avevano proposto. Ma c'è il margine di recupero, io mi auguro molto ovviamente, ma c'è un margine di valutazione che potrà essere comunque recuperata nel momento in cui verranno fatte le osservazioni alle schede in questione. Questo è per quanto riguarda i borghetti. Per quanto riguarda l'altra situazione che è stata accennata, credo che fosse importante inserire una opportunità che vecchio come me di questo consiglio sa che in quell'area c'erano alcune volontà di incentivare appunto iperurbanizzazioni, campi da calcio, Conad, ci sarebbero dovute andare tante cose. In realtà ci siamo trovati dopo qualche anno con delle pecore e quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato in termini di utilizzo di quell'area. Onde evitare, perché quella è un'area complessa che ha diverse proprietà sovrapposte con alcuni immobiliari che sono apparse e poi scomparse, ed è sempre stato molto complicato anche il solo taglio dell'erba in quell'area, non a caso le pecore avevano anche una funzione di questo tipo oggettivamente. Onde evitare questa situazione, che ci andassimo come amministrazione a infilare in una situazione di diritti negati, perché quell'area aveva una scheda che prevedeva delle urbanizzazioni significative, su questo erano stati costruiti anche dei finanziamenti, ci sono impegni di vario tipo. Onde evitare quindi di creare questa situazione, abbiamo ritenuto, in accordo ovviamente con gli uffici dell'Unione, di creare un doppio binario. Chi ha la proprietà di quell'area può sfruttarla come era previsto prima. Scusate, non riesco a sentire i miei pensieri. Oppure può decidere eventualmente di sfruttare una seconda opportunità. In questa sala consigliare, un po' di tempo fa, un consigliere in questo momento assente ha sollevato il fatto che poi come amministrazione non avremmo voluto far niente lì, cioè avevamo tolto tra virgolette le pecore, ma poi ce ne saremmo disinteressati e quindi la cosa sarebbe rimasta così. osservazione molto corretta tecnicamente, ma di fatto oggi viene dimostrato che non è così, perché noi abbiamo in qualche modo dato la possibilità e abbiamo anche anticipato alle proprietà la possibilità di fare una scelta. O si tiene la situazione come è, ma di fatto non c'è sviluppo, oppure, cosa che credo sia molto più probabile, in termini complessivi, anche finanziari, si ridimensiona un attimino l'impatto e probabilmente si riesce ad avere la possibilità di sfruttare avere la possibilità di sfruttare quell'area in maniera più utile, in modo tale che l'auspicio che abbiamo come amministrazione è quella che ci sia un recupero, perché oggettivamente quell'area è veramente critica e lo è sempre stata. La cosa legalmente non crea criticità, perché non stiamo negando niente a nessuno, ma semplicemente diamo un'ulteriore possibilità, e da alcuni contatti che abbiamo avuto è probabile che possano esserci effettivamente l'interesse, cosa che dovrà essere ovviamente in capo esclusivamente alla proprietà di quell'area, a fare una valutazione diversa, perché oggettivamente uno sviluppo urbanistico in quell'area con di fronte un'azienda significativa di fiori, di piante, che in qualche modo ha anche un carico di traffico significativo, forse era stata una scelta in quel momento forse corretta, ma certamente oggi poco applicabile. Mi sembrava corretto integrare per questi due aspetti. E ribadisco che noi in realtà oggi non votiamo il documento che verrà votato martedì prossimo, il 27, in Consiglio dell'Unione, quindi diventerà efficace in quel momento. All'interno di questa variante in realtà ci sono anche altre sistemazioni microscopiche, diciamo, rispetto alle nostre, del Comune di Casola nello specifico, quindi diciamo che siamo riusciti, diciamo anche un po' battagliando, ad arrivare in fondo a un percorso che almeno consente di continuare di sanare la situazione. Prego.
Una nota che è presente nella delibera, che ho dimenticato. Gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, cioè sostanzialmente gli amministratori di cui l'articolo 77,2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica per provvedimenti normativi, ma non è questo il nostro caso. Sostanzialmente, se qualcuno ha parenti o interessi fino al quarto grado che hanno interesse, in questo caso qui, sostanzialmente nell'area di Via Padrina,
il vincolo si estende sia ai borghetti. Se qualcuno di voi, consiglieri, abita nei borghetti oppure ha interessi nell'area di Via Padrina, non sarebbe.
Perché per me i borghetti è una cosa generale.
No. Applichiamo un principio giuridico generale, così salvaguardiamo i vostri soldi e le vostre responsabilità giuridiche. Se ci sono interessi, mi risulta che nessuno di voi abiti nei borghetti, quindi il problema è soltanto teorico, a meno che non vi siate trasferiti oggi, ma non dubito. E per quanto riguarda l'altro discorso invece, c'è più cogenza rispetto alla pratica. Quindi, però, visto che parliamo di un atto di indirizzo, il voto è unico, non è possibile scinderlo. Io voto a favore di una cosa, però non voto a favore di un'altra. Quindi conviene, come principio di precauzione generale giuridica parlando, se siete coinvolti a qualche titolo fino al quarto grado in queste due situazioni, è preferibile astenersi dal voto. Non mi risulta che ci sia questa cosa, nessuno di voi sta dicendo nulla, quindi io passerei al voto. Prego, ha ragione, chiedo scusa, non avevo dato la parola.
Ma relativamente a quell'area non c'è una fideiussione, nel senso che se la proprietà fittizia o reale, che non ho capito, non fa niente, almeno una bonifica di massima non si può fare, cioè utilizzando la fideiussione.
In realtà la fideiussione non è nei nostri confronti, o meglio, è nei nostri confronti per una parte che deve essere attivata da un progetto esecutivo che non c'è. Quindi in realtà la fideiussione, se non c'è un'attivazione di un progetto, è un mero atto, come posso dire, tecnico, perché in realtà quell'area era collegata anche a quell'altra che si è sviluppata nel gruppo di case su precedente, e c'era tra parentesi una come posso definirla, intersezione tra la rete fognaria di un luogo e la rete fognaria del futuro, che prevedeva una vasca di laminazione in fondo al campo da calcio, che non c'è e probabilmente non ci sarà. Se sono stato poco chiaro, allora avete capito il problema, nel senso che la confusione di quell'area fa sì che con tre diverse proprietà, due geometri di cui uno sparito, una proprietà che non ha presentato il progetto, una fideiussione di fatto non esigibile, rischiavamo, se non provavamo a sbloccare la situazione, tra parentesi c'è anche un impegno e un interesse finanziario anche di un istituto di credito locale che in qualche modo ha coperto quella fideiussione, quindi c'è un intreccio abbastanza complesso, tutto basato su un investimento di almeno 7-8 lotti abitativi, piccoli condomini, piccole ville taschiera, con un Conad che si sarebbe dovuto trasferire lì, un campo da calcio là in fondo. Preso atto di questa situazione, quindi io le sto dando ragione, nel senso lì c'è una fideiussione, ma l'intreccio delle situazioni è tale, per cui in qualche momento abbiamo anche avuto difficoltà, di fatto non siamo riusciti proprio ancora a interloquire con l'immobiliare che avrebbe titolo a intervenire, perché ci sono stati almeno tre fallimenti successivi, per cui è complessa la cosa. Abbiamo pensato di fare questa azione perché crediamo che ci possa, non do dati certi, interesse di chi in qualche modo a suo tempo era proprietario di quell'area, di riacquisirla se lo riterrà, se lo valuterà opportuno, e credo che questo potrebbe sbloccare tutto questo castello di carte che in questo momento, certo, esiste, ma di fatto è inesigibile. Quindi lei ha perfettamente ragione quando parla di una fideiussione, il problema è che per poter agire su una fideiussione bisogna avere un titolo oggettivo. In altri casi l'abbiamo fatto perché c'erano state realizzate delle opere, qui sono degli impegni che di fatto in alcuni casi sono scaduti, in altri casi non sono esigibili perché ci sono permessi che non sono stati portati avanti, quindi... Lei ricorderà anche tutta la situazione di Via Padrina in termini di responsabilità di intervento con il discorso del Ponticello che siamo riusciti a intervenire, perché è complessa quella situazione e credo che questa azione, almeno dai segnali che abbiamo avuto con i diretti interessati, ci consente di forse risistemare un attimo la cosa. È chiaro che qui è un passo che dovevamo fare noi come amministrazioni, perché in questo momento chiunque vedeva quella scheda vedeva dei valori economici, perché un conto è vedere un campo di erba e un conto è vedere un'area dove si possono costruire case, fare strade, eccetera. E quindi quel tipo di disegno adesso è modificato, perché adesso c'è questa doppia opportunità. Speriamo che questo aiuti a sbloccare un po' la situazione.
Volevo fare un chiarimento velocissimo. Le fideiussioni che vengono date riguardano le aree pubbliche in generale. Noi non possiamo le amministrazioni possono chiedere fideiussioni su aree private. Questo è quello che capita in altre zone dove ci sono le aree private con erba alta, mezze distrutte, e noi non ci possiamo fare nulla perché le fideiussioni riguardano soltanto la strada pubblica. Non possiamo chiedere fideiussioni su aree private.
Bene. Se non ci sono altre domande, passerei al voto. Chi è favorevole? Unanimità, contrario e astenuti nessuno, per cui il punto è stato approvato. Per cui mercoledì 27 si sarà in consiglio e andremo avanti con l'adozione. Immediata eseguibilità, io a scanso di equivoci la farei...
Non c'è?
Non credo, perché comunque è un atto di indirizzo... Possiamo anche votare? No, ok. Va bene. Riprendiamo l'ordine iniziale. Variazione al documento unico di programmazione 2019-2023. Articolo 42,2, lettera B.